villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Il Naviglio Grande. Le armate veneziane, passato l'Adda, sono alle porte della città. Milano, Repubblica, affida la difesa a Francesco Sforza, che aveva in moglie Bianca Maria, figlia del defunto Filippo. Egli governò per 16 anni con mirabile saggezza e la città risorse sotto tutti gli aspetti. Alla sua morte, nel 1466, gli successe il figlio Galeazzo Maria, elegantemente eliminato da una congiura. L'erede al governo, Gian Galeazzo, non viene tolto di mezzo con violenza. Si dice che lieve se ne andò di mal sottile. Ludovico, che era stato reggente, prende il suo posto nel 1494 e fu il primo degli Sforza a ottenere dall'imperatore Massimiliano la regolare investitura ducale. Tre anni prima, il 1 febbraio 1491, un corteo di buggintori da Ferrara via Po, Ticino e Naviglio Grande si ferma nella piazzetta prospiciente la chiesa di San Cristoforo. Una storia alla quale abbiamo creduto o voluto credere, innamorati che siano del nostro Naviglio Grande, che riteniamo sia sempre stato al centro degli avvenimenti storici cittadini. Ma quella vera è un'altra e dobbiamo darvene notizia. Su Repubblica di giovedì 24 gennaio 1991, così scrive Guido Lopez. 500 anni fa, il 21 gennaio 1491, le feste per Ludovico il Moro e Beatrice d'Este cominciarono alle 9 di mattina davanti a Sant'Eustorgio. La sposa giungeva da Binasco tremante di freddo e di emozione. Beatrice aveva 15 anni, lo sposo 23 di più. È un amante incinta al castello. Il corteo nuziale degli Estensi da Ferrara, congiundesi a Via Dana sul Po con quello di Isabella Gonzaga da Mantova, si era imbarcato con un freddo bisso il 7 di gennaio, non questo 500 anni fa esatti, 1491, ma ci vollero 7 giorni e mezzo per approdare sotto il ponte coperto di Pavia. Da una barca scende circondata da uno sfarzo accecante e accompagnata da squilli di tromba la bellissima e giovanissima Beatrice d'Este. Ad attenderla c'è lui, il Moro, con la sua corte abbagliante e il codazzo di dignitari civili più importanti, in armonioso quanto provocante lusso, con gli ecclesiastici. Si celebreranno favolose nozze. Però al nostro Ludovico è stato assegnato un posto d'onore, una lunga vita. Prosecuzione della ripa di Porta Ticinese che da San Cristoforo salendo contr'acqua giunse a Rovecchietto. E nel fianco di questa strada una spina dolorosa. Il ponte levatoio dalla sommità del quale ardimentosi nuotatori si tuffano nel Naviglio. Ormai il suo scheletro sta lì, qualcosa tra la muffa condita con la ruggine. Non si abbasserà mai il piano di mezzo per far passare i vagoncini diretti alla Richard, dove generazioni si sono guadagnate il pane quotidiano. Fra le mura di questa ceramica, così amorevolmente chiamata dal popolo, ormai pascola l'abbandono. A tenere compagnia al Moro hanno mandato quel guintellino. Una breve via laterale se l'è meritata anche lui. e dopo la battaglia di Novara il Moro scomparirà. 1504 d'aprile. E mururà in due castel senza pretese, bucunand in terra terra di francese. Il primogenito Massimiliano cerca di tenere in piedi il ducato, ridotto piuttosto maluccio dopo la misteriosa morte del padre, e deve anche provvedere al mantenimento delle guardie mercenarie svizzere. Cede allora la proprietà del naviglio e della martesana alla città, ma l'affare durerà poco. Francesco I d'Angoulême vince nel 1515 la battaglia di Melegnano e con la pace di Noyon del 1516 gli viene riconosciuto di fatto e di diritto il possesso del ducato. Il 27 novembre 1535 l'imperatore Carlo V comunica che Antonio Deleila viene nominato governatore dello Stato di Milano e che tutti gli altri ufficiali resteranno a loco suo. Così i nostri fratelli mediterranei spagnoli si piazzano e ci rimangono in pianta stabile per 2 secoli, ma non è questa la sede per raccontare la loro storia. Nel 1571, come suggerisce l'analista, il nostro naviglio viene affidato a una parte certamente non da comprimario. L'ingegner Giacomo Soldati riforma alcune bocche per estrarre l'acqua ad uso di erogazione. Delicatissima operazione, e si può ben dire che se le necessità e la sete erano state tante, l'acqua però era ben ben pulita. Su quelle acque scesero anche le plate, cariche di salgemma, per arricchire un mercante genovese che venne a Milano nel 1525. Per poco si accaparrò l'appalto del sale, ma questo non basta. Più tardi, sotto il governo di Ferrante Gonzaga, tra il 1558 e il 1563, otterrà l'appalto di tutte le rendite dello Stato. E questo signor Tommaso Marino, che nel giro dei nuovi ricchi farà poi costruire una lussuosa dimora, edificio ancora esistente in Piazza della Scala, sede del nostro comune, il Palazzo Marino. A inricchire il Marino, un povero mercante che egli era, come dice un vecchio rapporto, era stata la corrispondenza dei ministri di quella corte, i quali, subornati d'accordo, hanno procurato lo utile particolare con il danno reale. Appalti, 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 e la loro eco è ancora più chiara e risonante. www.redigio.it e la storia continua.